Grazie Florian per averci illustrato così chiaramente qual è il senso degli interventi che è possibile finanziare con i fondi strutturali, quali sono le grandi opportunità ma anche le grandi responsabilità che abbiamo nel utilizzare efficacemente queste risorse. Quanto al toolbox, attraverso la piattaforma che Laura prima ha indicato, è possibile in realtà accedere non solo alla sintesi, che è quella che sarà tradotta in italiano, ma all'intero toolbox, che contiene veramente molti elementi utili che ciascuno di noi può trovare utile conoscere nel proprio lavoro in questo campo. Ora do la parola ad Andrea Almos della Commissione Europea, che ci presenterà il nuovo e-government action plan per il 2014-20 che la Commissione ha da poco definito.
Thank you very much.
Grazie mille, buongiorno a tutti. Anch'io parlerò in inglese. Cercherò di parlare un pochino più lentamente. Grazie per l'invito. Sono molto lieta di essere qui e di sentire tutti questi sforzi che sono stati compiuti per favorire il capacity building e la digitalizzazione, perché adesso il nuovo piano d'azione è stato pubblicato nel 19 aprile, ha al centro proprio questo aspetto. Dobbiamo accelerare la trasformazione digitale dell'amministrazione pubblica, ma dobbiamo quindi vedere non la adozione degli strumenti tecnici e tecnologici, ma proprio accelerare appunto il processo di trasformazione. Eccoci qua. Allora, comunque volevo darvi alcuni esempi degli ultimi risultati. Questo è il terzo piano d'azione di e-government pubblicato, quindi c'è stato un grande sforzo da parte dei Stati membri e della Commissione che ha portato a grandi risultati. Quindi volevo soffermarmi su questo aspetto per un paio di minuti e poi parlarvi del piano d'azione e le azioni concrete. E anche io ho pensato ad alcune delle opportunità che voi come pubblica amministrazione, lavorando proprio sul campo, potete quindi forse, potrei spiegarvi le opportunità che potete cogliere per beneficiare di questa piano d'azione. Forse, come saprete, l'ultimo piano d'azione è giunto al termine nel 2015, quindi da una prospettiva europea il nostro focus principale è stato quello di creare degli enabler, degli abilitatori chiave per facilitare il lavoro dei cittadini e delle aziende quando interagiscono a livello europeo. Quindi abbiamo cofinanziato e aiutato vari progetti europei di ampia scala per testare l'individuazione elettronica, avviare delle aziende trasportoriali come punti di contatto attraverso questo progetto, quindi con facilitare l'accesso alla giustizia elettronica tramite il programma e-Codex e quindi il procurement electronic. Anche qui l'abbiamo fatto attraverso il progetto PEPPOL e adesso abbiamo il progetto eSense, che riconosce la disponibilità di questi elementi tecnici, li collauda in vari contesti, in varie aree. E quello che volevo sottolineare è che l'Italia è stata una partner di tutti questi progetti, ad esclusione di uno, ma siete stati coinvolti in tutti questi progetti. Quello che sta avvenendo, e questa è veramente la storia di successo di questo lavoro fatto in precedenza sull'e-government, che questi abilitatori tecnologici sono a disposizione e possono essere utilizzati. Electronic machine translation. Elettronica, la traduzione elettronica. Questi possono essere utilizzati per in campo sanitario, per la risoluzione delle eventuali controversie per via elettronica. Comunque, quindi sono a disposizione. Quindi abbiamo avuto tutti questi risultati, ma volevo darvi in tre slide un'idea di base di quello che avevamo in mente quando abbiamo cercato di elaborare la strategia per il nuovo piano d'azione, e questo è in linea con quanto è stato detto in precedenza dagli altri relatori. Abbiamo assistito a un grande sviluppo delle idee dell'e-government negli ultimi 15 anni. Originalmente l'idea è che possiamo introdurre la tecnologia e rendere tutto più efficiente e veloce. Questo è stato il focus principale nel digitalizzare tutto il procedimento. Ma adesso ci siamo detti che possiamo fare di più, quindi l'efficienza e l'efficacia sono diventati elementi importanti. Adesso con la crisi abbiamo cercato di ridurre l'amministrazione pubblica, fare di più con meno. Queste sono le parole che abbiamo sentito, ma dobbiamo capire che questo è anche quello che stiamo osservando. Quindi quello che può fare l'e-government e quello che la pubblica amministrazione può fare è contribuire alla crescita, alla competitività, ma abbiamo anche una responsabilità più ampia nel far fronte alle sfide per la nostra società e a favorire la partecipazione dei singoli, favorire l'inclusività, fornire una buona governance e tanti altri aspetti del governo che dobbiamo tenere presente. Quindi non è qualcosa che riguarda solo la digitalizzazione dei processi. Un altro importante aspetto che è in linea con quanto è già stato detto è che dobbiamo comunicare meglio tra le varie comunicazioni, e questo è quello che è alla base del piano d'azione. È basato su tre priorità e l'idea è quella di coordinare i vari silos amministrativi sia a livello nazionale ma anche a livello transfrontaliero e nella misura possibile anche verso terzi. Quindi ci sono delle copie, abbiamo creato una policy paper sulle visioni per il futuro e quindi vedete che questo è possibile. I governi stanno aprendo i loro dati e possono anche aprire i loro servizi l'uno verso l'altro per cercare di creare una infrastruttura digitale comune che stiamo cercando di creare attraverso questo programma. Se apriamo i nostri processi anche i stakeholder possono essere coinvolti e partecipare alle decisioni che li riguardano. Questo è il documento che troverete fuori e questa idea di questa infrastruttura digitale condivisa e questa interoperabilità fra le amministrazioni è alla base di tutto questo. Ovviamente quindi abbiamo la disponibilità, ma l'effettivamente uso, quindi effettivo, dobbiamo arrivare a una situazione in cui le persone si avvalgono del servizio per le aziende e le cose vanno un po' meglio, un po' più veloce, perché sono servizi un pochino più strutturati. I cittadini magari utilizzano i servizi di government 1,3 volte all'anno, deve essere molto facile da fare in modo che possano ricordarsi come fare. Sì, noi utilizziamo il nostro iPhone tutti i giorni, quindi dobbiamo essere qualcosa facile da usare. Quindi noi abbiamo anche facciamo dei sforzi di benchmark per fare dei confronti fra i vari stati membri per quanto riguarda i vari eventi nella vita, quanto è facile avviare un'azienda ad esempio, quanto è facile andare in pensione in un altro paese o studiare all'estero, e analizzando tutti questi dati hanno tratto delle conclusioni su come passare dalla disponibilità a servizi personalizzati per il cliente. Le aspettative crescono in termini di utilità e la personalizzazione dei servizi e le servizi user friendly, quindi non è un altro modo per essere aperti e trasparenti. E poi bisogna essere anche mobile friendly, molti servizi, molti utenti richiedono o preferirebbero avere i loro servizi attraverso il loro canale preferito, ovvero il telefono cellulare o lo smartphone. Quindi abbiamo elaborato un documento, una comunicazione della commissione, è già stato detto, nella strategia europea per il mercato digitale unico che ci sarebbe stato un piano d'azione, abbiamo elaborato una visione che possiamo tutti condividere, ovvero si parla di amministrazioni pubbliche inclusive, efficienti e aperte che forniscono ovviamente servizi pubblici digitali end to end che sono facili da utilizzare, personalizzati e oltre le frontiere per un migliore coinvolgimento dei vari stakeholder. E poi ci sono vari principi che sono elaborati sono stati inclusi nel nostro piano d'azione. E questi possono essere visti come i diritti delle persone che utilizzano e sono stati confermati che questi sono cose importanti per i nostri utenti. Penso che sono chiari, magari ne sceglierò due. Digital by default, ovvero digital per default, ovvero questa dovrebbe essere la prima opzione perché sappiamo che è possibile risparmiare e ridurre gli oneri per l'amministrazione, ma dobbiamo tener conto anche di conto che alcune persone non vogliono, non possono avere accesso ai servizi per via digitale. Poi un'altra cosa, questa è una cosa che fa fidamento tra il collegamento tra le varie amministrazioni. L'idea è che le aziende o i cittadini devono fornire i loro dati di base solo una volta, non devono presentarli più volte, ogni qualvolta che hanno a che fare con l'amministrazione. L'onere spetta alle amministrazioni, se ovviamente purché ovviamente gli utenti siano d'accordo che tali dati vengano condivisi. Quindi abbiamo il nostro piano anziani, tre pilastri: la modernizzazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione utilizzando quegli abilitatori, favorire quindi la mobilità trasfrontaliere e facilitare l'interazione con i cittadini e le aziende. Abbiamo individuato 20 azioni, 20 interventi concreti. Per quelli che conoscono il precedente piano azioni ne avevamo 40, ma questo è quello che abbiamo pensato questa volta e questo è stato confermato dalla valutazione del precedente piano azione. Dobbiamo creare una struttura più flessibile, non riusciremo quindi a individuare tutte le azioni necessarie per i prossimi periodo, quindi permettiamo a chiunque, stati membri, amministrazioni pubbliche ma anche stakeholder, per suggerire nuove azioni che richiedono un intervento. Nuove idee che richiedono intervento. Adesso non passerò in rassegna tutti i dettagli, però potete capire perché abbiamo scelto queste azioni che sono incluse nel piano d'azione, perché ci sono tante aspettative in termini di riduzione di costi e riduzione degli oneri e benefici per la società, accelerando quindi l'adozione dei procurement, facilitando il riconoscimento digitale. Quindi ci sono molte azioni per facilitare il lavoro delle aziende in termini di trovare le informazioni attraverso un portale digitale unico, il portale di e-justice, registri delle aziende, registri delle insolvenze, digitalizzazione delle aziende. E poi c'è un progetto pilota che collauderà questa operazione in tutta Europa. Poi ci sono dei servizi per i cittadini, per esempio intercollegamento di tutte le informazioni relative alla previdenza sociale, servizi sanitari trasfrontalieri. E poi abbiamo un terzo pilastro che si concentra sulla disponibilità e le opportunità che possono essere fornite dagli open data. Ovviamente non solo dobbiamo avere una maggiore trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche per le opportunità di business, se sono fornite in un formato che è leggibile dai macchine, dai computer. Come ho detto, sono state individuate 20 azioni, ma spetta anche a tutti gli altri suggerire nuove azioni e ci saranno dei criteri di selezione chiari e trasparenti. Ci sarà una piattaforma digitale per fare questo brevemente. Allora, le opportunità. Questa è una slide che magari avete già visto, che mostra che l'Italia ha compiuto uno sforzo enorme nel aumentare la fornitura di servizi di e-government, aprendo i dati, ma quello che che manca ancora è proprio l'uso. E ci sono dei suggerimenti su come procedere, si parla di competenze digitali, utilizzabilità e ovviamente aumentare l'informazione tra le varie amministrazioni. Quindi l'idea di ovviamente non lavorare a compartimenti strani. Come fare questo? Ovviamente non mi addentrerò nei dettagli. Naturalmente gli strumenti digitali devono essere utilizzati e ci sono alcune aree che devono essere riviste: la semplificazione dei processi, le risorse umane, strutture organizzative, anche riforme amministrative e normativa, ma questo toolbox può essere un'eccellente fonte di ispirazione. Come passare dai compartimenti stagni a un altro sistema, un sistema più aperto? Beh, l'idea è di avere dei servizi aperti, modulari, che riutilizzabili, che possono essere utilizzati e uniti, combinati per creare nuovi servizi in contesti diversi. Quindi riutilizzati questi mattoncini che sono disponibili per l'identificazione elettronica, e considerate anche gli eventi della vita e il ruolo dei big data. Per quanto riguarda il piano d'azione di per sé, quello che vediamo è un esempio eccellente, ovvero il coordinamento tra le varie entità, le varie amministrazioni, ma anche il coordinamento per suggerire anche nuove idee per nuove azioni, nuovi interventi. Quindi dalla disponibilità all'effettivo uso, tenete presenti i principi che gli utenti trovano molto importanti e coinvolgete gli utenti fin dall'inizio, nell'arco di tutto il processo dell'erogazione del servizio. E qui abbiamo il piano d'azione, ovviamente ci sono vari strumenti e finanziamenti anche nell'ambito di Horizon 2020 che riguarda più la ricerca e l'innovazione. E questo è tutto da parte mia, grazie molte. Ci sono vari link che potete trovare magari interessanti, con un link per il piano d'azione e alcuni altri link che illustrano appunto i risultati ottenuti, conseguiti con il precedente piano d'azione e alcuni studi che riguardano il government e il benchmark. Grazie.
Grazie Andrea.